analisi delle elezioni in Europa e in Italia, e abbiamo deciso di dare un focus sulla Francia e l'Italia perché sono i due paesi dove i sovranisti si sono affermati in maniera piuttosto netta, anche se la situazione politica e sociale nei due paesi è completamente diversa. Possiamo dire tranquillamente che Macron ha perso il referendum su se stesso, nonostante il suo partito abbia fagocitato i gollisti. Invece Salvini ha sbancato la propria stessa alleanza elettorale, facendo fuori metà del portino elettorale dei 5 Stelle, invertendo quindi i rapporti di forza all'interno della maggioranza. Vogliamo cominciare a parlare di Francia, ne parliamo con Gianni Carrozza di Radio Paris Pluriel, dove conduce Vive la Social. Buongiorno Gianni.
Buongiorno a voi.
Allora, vogliamo cominciare a raccontare nello specifico come sono andate le elezioni in Francia, poi proviamo a fare un po' di analisi più specifica.
Va detto qualcosa sulla partecipazione. Siamo passati dal 42% nel 2014 al 51% del 2019. Questo è già un fatto nuovo perché le elezioni europee non avevano mai attirato le folle e la maggior parte dei commentatori erano entusiasti di questo livello di partecipazione, che resta un livello praticamente uguale al tasso medio di partecipazione in Europa. Quindi si può dire che la Francia è un paese europeo sulla base del tasso di partecipazione. Sulle ragioni di questo tasso di partecipazione ci sarebbero varie cose da dire. Intanto quel che c'è da dire è che se 23 milioni e mezzo di persone sono andate a votare, altre 23 milioni e mezzo non sono andate a votare, che è una cosa comunque interessante. Accanto a questi ci sono poi tutti i voti bianchi e nulli che superano il milione, se non mi ricordo male. Quindi il rifiuto o il disinteresse nei confronti di questo tipo di elezione è direi maggioritariamente confermato. Per quanto riguarda le ragioni della partecipazione, tu dicevi in apertura questa specie di referendum che Macron aveva cercato di imporre a tutte le forze politiche, al paese, sulla sua politica e sulla sua persona. Effettivamente è riuscito ad imporre una specie di referendum, però è un, perlomeno sul piano interno, che poi sul piano internazionale, sugli equilibri in Europa, questo sarà effettivamente tutto da vedere, molto dipenderà dalle trattative che vengono effettuate fra i vari partiti, anche se molti di questi partiti che sono oggi alla testa o che si presentano come vincitori rischiano a medio termine di sparire, ma questo è ancora un altro discorso. Ma torniamo al referendum di Le Pen, di Macron, ha avuto circa 200.000 voti in meno di Marine Le Pen. Ora aveva giocato sull'idea di utilizzare a fondo questa idea del fronte antifascista, della impresentabilità di Marine Le Pen, che era un gioco che gli era riuscito nelle ultime presidenziali. Il problema è che è un tasto che è molto molto usurato. Marine Le Pen non credo che abbia oggi un'immagine positiva a livello nazionale, però l'aumento dei voti verso di lei è legato a qualcosa che i vari commentatori, per i commenti che ho ascoltato fra domenica sera e stamattina, l'aumento dei voti nella sua direzione non tengono assolutamente conto dell'effetto dei gilets jaunes. Nelle ultime manifestazioni a cui ho partecipato, moltissima gente, persone di estrema sinistra, ma gente normale, parecchi dicevano l'unico modo per levarsi di torno Macron o comunque mandare un messaggio forte di rifiuto della sua politica è quello di votare Marine Le Pen. E non si facevano problemi di fascismo, antifascismo, si ponevano un problema preciso: qual è oggi il partito che può in qualche modo, il voto che in qualche modo può rappresentare in maniera netta il rifiuto del macronismo e della politica di Macron. C'è un solo partito, che è quello di Le Pen, e probabilmente questo effetto, questo tipo di riflessione ha giocato molto nella partecipazione, nell'aumento della partecipazione e nell'effetto di leva che Marine Le Pen ha avuto per raccogliere voti. Accanto a questo poi ci sono tutta una serie di altre considerazioni che vanno fatte sul bacino elettorale a cui i due partiti hanno attinto. Io direi che il partito di Macron ha praticamente disseccato il bacino tradizionale della destra francese, quello che tu hai definito come gullisti, ma che in effetti era più largo, era un bacino, chiamiamolo, di centrodestra, si andava dai gollisti ai quelli che una volta erano sovranisti, ai cattolici più o meno reazionari, fino al centro che invece aveva appoggiato Macron alle presidenziali e una buona parte dell'elettorato tradizionale della destra francese si è spostato su Macron, accentuando, come dire, l'effetto di partito d'ordine che è andato assumendo negli ultimi mesi, mano a mano che accentuava la repressione contro il movimento dei gilets jaunes. Accanto a questo c'è poi l'aumento consistente del Partito dei Verdi, che sono arrivati a circa il 13%. Era un partito relativamente minuscolo, però dà una misura sia delle preoccupazioni di una buona parte dell'elettorato, sia del dell'età anche degli elettori di questo partito, cioè sono molto, molto più giovani degli elettori che invece hanno votato Le Pen o la Repubblica Marche. E praticamente hanno più che raddoppiato i loro voti. Accanto a questo c'è c'è da dire qualche piccola cosa sul Partito Socialista, che riesce a non sparire del tutto. Avevano paura di non arrivare al 5%, sono sopra il 6 e questo gli permette di avere qualche deputato e di restare nel gioco delle trattative della ricomposizione eventuale della sinistra, possono avere il rimborso delle spese elettorali. E poi c'è la disillusione della Francia, la France Insoumise, il partito di Mélenchon, che ha anche lui circa il 6%, appena più del Partito Socialista, quando invece si presentava come il partito di riferimento della sinistra, spostando a sinistra l'asse generale della sinistra francese. Hanno sfiorato il 20% alle presidenziali e scendere al 6,30% è effettivamente una grossa disillusione. La mia impressione è che si sono ritrovati a metà del guado rispetto al movimento dei Gilets Jaunes. Anche loro, da un lato, hanno voluto tenere un piede nella politica tradizionale e puntare sulle elezioni, propaganda tradizionale, eccetera. Dall'altro hanno in qualche modo accompagnato e partecipato al movimento dei Gilets Jaunes, ma senza assumerne tutte le richieste profonde di democrazia diretta, e quindi non sono stati visti come un riferimento importante. Questo non vuol dire che le cose possono cambiare nei prossimi mesi o anni o comunque alle prossime elezioni municipali che sono previste per l'anno prossimo, però la constatazione è che comunque non sono riusciti a superare quella quota del 10% che speravano di raggiungere. Ecco, direi che c'è da constatare uno spezzettamento, un'atomizzazione estrema della sinistra in genere. Il Partito Comunista, che sparisce praticamente, fa il 2,5% con un livello che è quasi uguale a quello del Partito Animalista, che fa il 2,17%. C'era il candidato socialista che fa il 3,5%, meno del 3,5%, cioè arrivano a farsi rimborsare le spese elettorali, ma non hanno nessun rappresentante nel Parlamento europeo. Direi che questi sono i primi dati su cui uno può riflettere. Su Parigi e sulla regione parigina, in particolare il dipartimento in cui mi ritrovo io, il 93, cioè la Seine-Saint-Denis, che è uno dei dipartimenti più poveri, più pieni di immigrati di tutta la Francia, la situazione è relativamente diversa rispetto a livello nazionale. Nel mio dipartimento c'è stato un livello di partecipazione molto più basso della media nazionale, cioè di circa il 38%, con un livello relativamente alto dei partiti di sinistra, con spesso i partiti, i Verdi al primo posto, e con la France Insoumise che a volte arriva al secondo o terzo posto, ma con livelli che superano il 10-12% e con livelli più bassi per quanto riguarda il partito di Macron e quello di Le Pen. Per quanto riguarda Parigi invece la situazione è in un certo senso opposto, cioè c'è una partecipazione più alta della media nazionale, livello di voti per la lista macronista del 33% quasi, seguita con un 20% di Verdi, un livello del 10% della destra che in qualche modo resiste, un livello un po' più alto del Partito Socialista e un livello bassissimo del 7% del partito della Le Pen, cioè sono effettivamente atipici rispetto a livello nazionale, però va detto che Parigi è tradizionalmente un posto legato al potere che si trova ai comandi e per quanto riguarda il movimento di Gilets Jaunes non è mai riuscito questo movimento a radicarsi realmente a Parigi, dove c'è una borghesia, come si dice qui, bobo, bourgeois bohémien, legata alla gentrificazione della città, all'espulsione delle classi più popolari e alla trasformazione sociologica della città.
Insomma, quindi istintivamente macronista, si può dire?
Sì, no, ma poi voglio dire, vediamo il 33% dei voti vengono dati ai macronisti, insomma, con un livello di partecipazione del quasi il 58%, quindi.
Ecco, io ti chiederei però un attimo un parallelo, perché qui in Italia c'è stata una significativa affermazione della Lega che è passata al 34% raddoppiando il bottino di voti della volta scorsa, non tanto delle europee quanto delle precedenti elezioni politiche, che però pur essendo ovviamente molto significativo, se lo si guarda a livello territoriale, conferma una vocazione della Lega a radicamento nella provincia, quale che essa sia, la provincia campana o la provincia piemontese, ma decisamente meno nelle grandi città. La Lega non sfonda a Milano, la Lega assolutamente non sfonda a Torino, però se si guarda Torino, il Partito Democratico resta saldamente il primo partito in città, ma nei quartieri popolari, soprattutto quelli del nord della città dove c'è una maggiore presenza di immigrati, invece la Lega si afferma in maniera significativa. Quindi, come dire, mi piacerebbe fare un parallelo per comprendere quali sono le somiglianze e quali sono le differenze.
Ma io sul voto in Italia ho visto relativamente poco, quindi non conoscendo bene la situazione sarei prudente, perlomeno su questo versante. Ho visto per esempio che a livello nazionale è la prima volta che il primo partito scende sotto i 10 milioni di voti. Questo vuol dire forse qualcosa, forse semplicemente registra un calo della partecipazione, ma Ma per quanto riguarda la situazione francese, io direi che ci sono diverse motivazioni che giocano nel, e diversi segmenti dell'elettorato del Rassemblement National, il partito della Le Pen. Ci sono delle pulsioni xenofobe, razziste, queste voglio dire sono presenti nella società francese, anche se io non credo che la società francese in generale possa essere definita come razzista. E queste erano già presenti nelle presidenziali, nelle legislative precedenti, insomma, non sono novità. Quello che è un elemento importante è un elemento di radicamento di questa parte dell'elettorato che continua a sostenere la politica della Le Pen. Dall'altro lato c'è questo fattore nuovo che ha aumentato i suoi risultati in maniera probabilmente non imprevista, ma raccogliendo adesioni di persone che non erano il suo elettorato tradizionale. E la mia impressione forte è che l'effetto Gilets Jaunes abbia a breve termine giocato a favore del risultato della Le Pen. Ed è un fattore che in Italia non c'è, cioè è un movimento che è stato represso duramente, è un movimento che ha toccato l'insieme del territorio francese, e soprattutto la Francia profonda, quella che soffre maggiormente della desertificazione dei servizi, la perdita di reddito, la difficoltà a trovare lavoro in posti lontani dai grandi poli di sviluppo. E questo è un fattore nuovo. Questo è un fattore nuovo e vuol dire che ci rimanda in qualche modo alla geografia e alla sociologia del movimento di Gilets Jaunes. Probabilmente se noi guardiamo in maniera più attenta i risultati elettorali e dove geograficamente la Le Pen è riuscita a recuperare più voti, scopriamo che c'è stata una maggiore mobilitazione nelle zone dove il movimento ha avuto le sue i suoi risultati migliori sul campo. Ed è stato utilizzato come barricata di fronte alla politica macronista. Rispetto alla situazione italiana è difficile fare un paragone.
Sì, mi è chiarissimo. Era solo un tentativo di capire un po' alcuni elementi, io alcuni li intravedo. Ad esempio la provincia rispetto all'affermazione delle destre, intendo dire. Che è analoga anche a quanto accade in Italia, una maggiore affermazione della Lega a parte, voglio dire, i luoghi di tradizionale insediamento leghista, il Veneto, eccetera, ma al di là di questo, in Piemonte si affermano ovunque, ma non si affermano a Torino, per esempio. Però all'interno della città si affermano nei quartieri popolari e poveri, quelli dove c'è tanti elettori italiani ma tanti abitanti stranieri e sui quali la propaganda leghista fa breccia in maniera significativa. Io qui vedo un po' alcune analogie. Abbiamo pochissimo tempo a disposizione, ti chiedo un'ultima battuta riassuntiva e poi ci salutiamo. Dimmi tu cosa ti sembra, se dovessi riassumere, come dire, con un flash questa tornata elettorale in Francia, come lo riassumeresti?
Ma sul piano interno come una vittoria di Pirro per Macron, perché è riuscito ad imporre il suo referendum ma l'ha perso. Probabilmente cercherà di giocarselo sul piano europeo, creando un nuovo gruppo con pezzi diversi di partiti, come dire, di centro, di centro-sinistra e di centrodestra, cercando di ripetere sul piano europeo l'operazione che gli era riuscita in Francia. Che ci riesca è da vedere. Probabilmente rischia di ottenere la collaborazione in questo progetto della destra europea, il Partito Popolare Europeo, e da vedere se riuscirà a ottenere quella dei Verdi, che sono entrati nel Parlamento Europeo con un livello nettamente più consistente di quello che avevano.
Beh, hanno 70 deputati, sì, contro i 100 dei liberali macronisti, però insomma sono, sì, sono tanti, sì, sì. 70.
No, da soli no, ma per esempio se accettano l'ipotesi di, come dire, di creare un chiamiamolo governo, perché poi in realtà non governano niente, insieme ai conservatori europei, il Partito Popolare e i macronisti europei, centro liberale, probabilmente dovranno pagare un pedaggio e quindi rinunciare a molti dei loro discorsi. Però questo
lo vedremo.
Sì, l'altro aspetto si sta giocando probabilmente oggi nelle trattative del Consiglio europeo, cioè il Consiglio che decide realmente in Europa, perché il Parlamento decide, come dire, conta come il due di coppe. Il Consiglio dei capi di Stato e dei capi di governo che prende invece le decisioni di fondo sulla politica europea, nomina la Commissione e quindi determina poi quello che in Europa si farà nei prossimi anni. E bisogna vedere quali saranno i rapporti di forza fra i vari gruppi a livello del Consiglio d'Europa, che è il luogo oggi. Quindi
ci torneremo. Io ti ringrazio e alla prossima. Ciao,
arrivederci, buona giornata a tutti.